Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati dentro Architects and the City, il nostro appuntamento con gli aggiornamenti delle attività che riguardano l'Ordine degli Architetti di Firenze. Puntata molto speciale oggi perché proviamo a raccontarvi, a documentarvi quello che è successo lo scorso 22 marzo alla Palazzina Reale, la sede dell'Ordine degli Architetti di Firenze, nella quale proprio l'Ordine ha presentato la seconda edizione di Agritettura, per mostrare come i residui provenienti dalle coltivazioni tipiche della nostra regione si possono trasformare in materiali per l'edilizia. Agritettura era una intera giornata di studi che in parte abbiamo seguito anche in diretta sulle frequenze di Controradio. Dagli scarti provenienti dalle lavorazioni dell'agricoltura tipica toscana, ma non solo, perché abbiamo sentito anche storie che riguardavano altre regioni italiane, a materiali per costruire e arredare le case. Quindi non più residui da smaltire, ma elementi che possano trovare una seconda vita ed entrare nuovamente nel ciclo dell'economia, con guadagni per tutti, per i produttori, ma anche e soprattutto per l'ambiente. Così, ad esempio, dagli scarti del vino si possono estrarre dei coloranti per gli elementi d'arredo, mentre i residui di coltivazioni tipiche del territorio possono essere recuperati per la preparazione di rivestimenti colorati nella bioedilizia. Fino alle case a chilometro zero costruite con l'utilizzo di stampanti 3D utilizzando solamente materiali naturali reperiti sul territorio. Sono stati questi i temi e le idee di cui si è discusso in Agritettura, alimentiamo la rete dal dire al fare. Un incontro che è stato aperto al pubblico, curato dalla commissione DAS, Dibattito Architettura Sostenibile dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Ve lo sintetizziamo facendovi ascoltare una parte dell'introduzione di Egidio Raimondi, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Firenze, e due stralci da altrettanti interventi di Salvatore Pepe, imprenditore e fondatore di Mosaico Digitale, ed Enrica De Falco, agronoma dell'Università di Salerno. Ma partiamo da Egidio Raimondi, che ha esordito ricordando come 2 anni fa proprio l'Ordine aveva fatto vedere in un altro incontro le potenzialità di questo settore, mentre ora si presentano le realtà che stanno andando avanti. Non si tratta quindi solo di pionieri, ma di realtà che hanno messo in piedi filiere e processi virtuosi. Un passo in avanti per capire come le varie realtà hanno sviluppato il proprio lavoro e come pensano di interagire tra loro facendo appunto rete. Introdurre nell'edilizia materiali non convenzionali, dice Egidio Raimondi, per costruire e ricostruire case si può. Lo spazio c'è e possono esserci vantaggi per settori come economia, lavoro e ambiente. Se l'edilizia non riesce a ripartire è perché non si è rinnovata abbastanza. Siamo ancora fermi al mattone. L'innovazione è il motore per la ripresa. L'utilizzo di nuovi materiali e sistemi costruttivi può essere un modo per far riprendere il settore dalla crisi. E qui andiamo direttamente alla registrazione dei talk tenutisi alla Palazzina Reale lo scorso 22 marzo dentro Agritettura, con Egidio Raimondi che parla del particolare caso rappresentato dalla nostra regione toscana.
La Toscana per ora ha scoperto di essere la regione più boscosa in assoluto.
In valore assoluto, non in percentuale rispetto a altre situazioni, e ha investito come regione negli anni scorsi in questa filiera. Noi volutamente non abbiamo trattato il legno perché appunto è una cosa a sé, ha già fatto dei passi avanti il legno per l'edilizia. Abbiamo trattato per esempio il bambù l'altra volta, il bambù magari non è tipico della Toscana benché ci siano delle cose, dei bambusetti sulla costa, però si ritorna lì, cioè la biodiversità, la specificità delle varie regioni devono indurre a mettere in campo le politiche più giuste per usare, per dar luogo alle coltivazioni più giuste oppure raccogliere gli scarti delle lavorazioni che vengono fatte in massa, diciamo, in maniera più importante per poterle orientare poi verso il mercato dell'edilizia del futuro.
C'è qualche connessione con il mondo della ricerca scientifica universitaria che possa, come dire, concorrere all'avanzamento tecnologico nell'uso di questi materiali, magari nella composizione di altri, o è l'iniziativa privata quella che per ora in qualche modo segna il cammino?
Ah no, le università, cioè ci sono tanti istituti di ricerca che stanno lavorando su questo, infatti alcuni li abbiamo avuti l'altra volta e qualcosa c'è anche oggi. È fondamentale la ricerca su questo perché non è un'applicazione diretta. bisogna lavorare, bisogna scoprire le modalità di utilizzo, anche perché deve essere un impiego sostenibile, perché se prendo uno scarto e per lavorarlo magari uso più energia nel ciclo di vita per farlo diventare materia seconda o comunque prodotto, alla fine il bilancio è negativo, quindi è chiaro che ci vuole molta ricerca da parte dell'università, dei centri di ricerca, anche privati. È chiaro, la collaborazione pubblico-privato è sempre interessante anche per una questione di risorse, perché l'università, sappiamo, non è che navighino nell'oro, quindi se si riesce a trovare una collaborazione in questo senso, le imprese fanno tanta ricerca in genere, le imprese che producono materiali, ovviamente se la fanno sulla chimica di sintesi, in questo caso non ci interessa, se la fanno in quest'altro settore è interessante per noi, per la gente che è qui oggi e che sta spendendo tempo, denaro, essa stessa per fare queste ricerche.
È prematuro parlare di incentivi, di modo che ci sia un'ulteriore spinta allo sviluppo di questi temi, o è già tempo per pensarci?
Secondo me siamo anche in ritardo, se vogliamo, perché questa roba più viene finanziata, più viene incentivata, più dopo produce a sua volta ricchezza, produce PIL, produce non so come lo vogliamo chiamare, però è chiaro che ha bisogno di una leva finanziaria iniziale. C'è da fare un discorso sugli incentivi in Italia, bisogna capirlo bene, perché in Italia per esempio il fotovoltaico è stato la cosa più incentivata del mondo, finito l'incentivo non se ne fanno più, eppure l'incentivo ha portato da 7.500 euro a kilowatt installato a meno di 2.000, quindi l'incentivo avrebbe fatto il suo dovere. In realtà non è così, perché in Italia abbiamo quest'idea: finché ci sono gli incentivi, finché ci sono i soldi, lo faccio, dopo smetto perché non mi danno più i soldi. Invece ora si fa già il pareggio al sud, si fa il pareggio alla grande con la rete, al centro già a Grosseto ci siamo benino. In Germania per esempio lo ammortizzano anche in 15 anni, da noi quando facevi un calcolo e veniva 11,2, 11,3 era discriminante come anni, e questo è una cosa da risolvere secondo me, ma a livello sociale.
Questo era Egidio Raimondi, consigliere dell'ordine, il cui intervento faceva un po' da collante tra la chiusura dei lavori che c'erano stati nel 2016 e quelli di questa edizione di Agritettura. Il primo degli ospiti invece è stato Salvatore Pepe, a rappresentare Mosaico Digitale. Salvatore Pepe è un imprenditore legato all'Università di Bari che dai biopolimeri, dalla soia, ha sviluppato un progetto denominato Mosaico Digitale, che affianca alla tradizione tecnica mosaicistica un innovativo sistema basato sulle più moderne tecnologie digitali. Ha così creato la sua GreenSwitch SRL, acquisendo anche l'ex stabilimento della Miten di Ferrandina e attivando dunque una filiera che parte dall'agricoltura e alimenta l'industria della chimica verde, con tanto di ricaduta sociale, dato che da quella vecchia azienda il buon Pepe ha preso anche tutti gli ex lavoratori. Questo è il suo intervento ad Agritettura 2018.
Grazie e sono onorato di prendere parte a questo convegno. Agritettura è il playground, il nostro campo di battaglia, il nostro convito. Produrre materiali per l'architettura di derivazione agricola. È stata la nostra vision sin dall'inizio e su questo abbiamo fondato tutta la nostra esperienza. Parlare di agricoltura, parlare di economia circolare, non si può prescindere dal parlare di quanto siamo stupidi e quanto sprechiamo le cose. Tant'è che sprechiamo le città. Matera, i sassi di Matera sono stati considerati vergogna dell'abitare e è stata considerata rifiuto per molti anni. E le persone che vivevano all'interno di quella storia, è una delle città più antiche del mondo, 8.000 anni di storia, una sedimentazione culturale di 8.000 anni, era stata assortata, tagliata, recisa e dimenticata. Un progetto di riqualificazione urbana l'ha portata ad essere capitale della cultura 2019, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questo rappresenta la stupidità dello spreco, dell'abbandonare le cose. E del non pensare le cose a monte, di non farle partire già per non farle diventare rifiuto. Quindi la logica dell'economia circolare è proprio la partenza, la programmazione. Cioè dobbiamo programmare per evitare che sia un problema e che sia addirittura una risorsa. Quindi, parlando di economia circolare, ci rendiamo conto che siamo immersi da lì. La mancata programmazione, la mancata intelligenza della progettazione dei prodotti ci porta ad avere un problema serio. Dove nascondiamo questo? Che produciamo. Allora, per fare questo è necessaria una rivoluzione che noi diciamo non solo culturale, è una rivoluzione culturale. In inglese culture è proprio cultura, ma in italiano possiamo declinarla in due rami. Quindi una rivoluzione culturale, quello che compriamo, quello che progettiamo, quello che realizziamo deve essere finalizzato a non essere rifiuto, è una rivoluzione culturale, proprio una produzione agricola destinata a produrre prodotti industriali che a fine vita siano rimessi all'interno del ciclo della vita e che non siano rifiuto. Quindi in questa rivoluzione culturale chiaramente l'agricoltura è al centro, e quindi agricoltura, il termine agricoltura è legata all'architettura. La rivoluzione culturale la fanno gli architetti, cioè l'architettura ha sempre cambiato i flussi all'interno della città, i master plan di una città cambiano il destino di una città. Quindi se siamo in grado di progettare, e gli architetti questo fanno, sono dei visionari, sono dei sognatori, e quando questo avviene le città diventano molto più belle, e l'esempio di Matera da rifiuto a patrimonio della cultura è un esempio di questo. Quindi l'agricoltura è alla base di questa rivoluzione, ma è un'agricoltura, come sentivo precedentemente, è un'agricoltura che non si sostituisce all'agricoltura del fondo, perché non sarebbe etico sottrarre ettari di terreno a sfamare il popolo per fare biodiesel o bioetanolo. La stupidità del terzo mondo è proprio questo. Se vedete in Brasile, vedete in Malesia, ci sono ettari e ettari di terreno destinati alla produzione di olio di palma per fare biodiesel e la gente muore di fame. Questa è stupidità estrema e questo va evitato, e noi non possiamo seguire quella logica di sostituire con la logica del profitto e della sostituzione dei prodotti, sostituire l'agricoltura del food all'agricoltura della bioedilizia o la bioarchitettura. Saremmo ulteriormente stupidi. Quindi bisogna orientarla questa l'agricoltura, e quindi l'intelligenza sarebbe quella appunto di sfruttare le nuove tecnologie, quindi utilizzare le coltivazioni estensive per riqualificare dei terreni che hanno perso dignità agricola, quindi terreni marginali, tutte le aree SIN italiane, i suoli di interesse nazionale hanno perso dignità agricola, quindi questi terreni possono essere destinati nuovamente all'agricoltura per produrre prodotti agricoli che devono diventare prodotti industriali alla fine. Ma soprattutto anche la tecnologia, i nuovi tipi di coltivazione. Abbiamo il digitale che ci sta aprendo dei varchi immensi, ma anche i tipi di coltivazione, anche i tipi di prodotti che si possono coltivare con le indoor farm, cioè la coltivazione intensiva non solo all'interno delle serre, ma con la cultura idroponica, con una serie di altre tecnologie si può fare agricoltura senza utilizzare gli ettari che sarebbero destinati al food, ma che possono produrre materia prima per la necessità industriale di cui stiamo parlando. Quindi l'utilizzo dei droni, ma tantissime cose, e sinteticamente qui ho praticamente detto la coltivazione dei terreni marginali potrebbe risultare estremamente positiva, ma soprattutto puntare a quelle aree che hanno perso la dignità agricola. Noi siamo in prossimità dell'Ilva di Taranto, che è uno dei problemi, tutto attorno all'Ilva di Taranto non si può coltivare, quindi anche la terra dei cuochi, la Val Basento nella quale noi operiamo è territorio chimico inquinato nel passato, che può dare l'Ilva vitale ai prodotti industriali di cui parleremo adesso. Quindi chiaramente è l'economia circolare il nostro obiettivo, l'eliminazione completa del termine rifiuto. Cioè per noi il rifiuto non deve essere riciclato, non deve esistere, cioè proprio il concetto rifiuto non deve esistere, perché sarebbe uno spreco, avremmo sbagliato, evidentemente in programmazione abbiamo sbagliato. Il nostro obiettivo è stato quello di puntare ai prodotti del biodesign e della bioarchitettura. Ci siamo resi conto che il mondo dell'architettura e delle costruzioni aveva bisogno di nuovi materiali. Siamo in un momento di trasformazione epocale, il secolo scorso ha visto un passaggio dall'utilizzo di materiali, tecniche di costruzione, di materiali utilizzati per fare l'automotive, inizialmente si è parlato di legno, alluminio, poi sono arrivati i materiali compositi hanno rivoluzionato le tecniche di costruzione. Oggi, inizialmente, chi vedeva la costruzione con i materiali compositi pensava che fosse plastica e quindi non aveva valore. Invece i materiali da costruzione innovativi hanno rivoluzionato tutte le tecniche di costruzione, soprattutto nell'automotive. Oggi il 100% di una Formula 1 è fatta di fibra di carbonio. E io penso che anche nell'architettura i terremoti ci insegnano che quello che ammazza è il peso di una costruzione. Quindi la leggerezza è un must dell'architettura di oggi, e su questo must abbiamo orientato il nostro progetto. È nata Mosaico Digitale proprio su questa visione, cioè alleggerire. Nei materiali da costruzione il materiale che più di tutti rappresenta il peso è il mattone. Cioè, per dire a qualcuno che sei pesante si dice sei un mattone. E il mattone che cos'è? Non è altro che una base pesante decorata con una serigrafia e protetta con una smaltatura trasparente. La tecnica della decorazione di un mattone si chiama terzo fuoco nella tecnica della produzione del piastrello. Quindi abbiamo detto, siamo nel XXI secolo, che senso ha mettere peso sui muri quando possiamo mettere solo delle decorazioni? Quindi abbiamo rivoluzionato la tecnica del terzo fuoco, pensando di fare una serigrafia con la stampa digitale, e abbiamo protetto la stampa digitale con la resina, e quindi quella smaltatura, anziché farla a caldo, l'abbiamo fatta con la resina, che è un materiale di oggi e che è molto performante, e quindi abbiamo eliminato quella parte superiore. Quindi alla ricerca della sostenibilità e alla ricerca di quel marco dell'architettura di oggi, della leggerezza, la nostra prima ricerca è stata proprio quella di alleggerire il peso del mattone. Quindi abbiamo pensato ad un mattone alleggerito. Mosaico digitale non è altro che questo, cioè il terzo fuoco alleggerito. Mosaico digitale può sembrare una contraddizione, perché l'arte classica del mosaico, l'arte classica quella di tagliare pietra e vetro per fare decorazioni. Abbiamo un esempio bellissimo qui alle nostre spalle, di cui sono onorato di essere parte di questo spettacolare posto. Siete fortunati ad averlo. L'arte classica del mosaico nasce come prima arte digitale, perché i primi pixel della storia non sono altro, il cane Canem di Pompei non è altro che una sposizione in pixel dell'idea di cane. Quindi i primi pixel della storia sono il mosaico. Non poteva non diventare digitale il mosaico, e quindi abbiamo utilizzato i TIFF e i JPEG di oggi, che ci permettono di avere tutte le cromie possibili e immaginabili, e abbiamo tagliato le nostre tessere con dei file vettoriali, quindi con CorelDRAW, con Adobe Illustrator. È nata la nostra esperienza di mosaico digitale, ed è nata un'azienda che ha iniziato a comunicare col mondo. La leggerezza ci permetteva anche di raggiungere i mercati, perché il peso non ci fa raggiungere il mercato, quindi dovevamo fare un prodotto che non solo doveva essere sostenibile, ma doveva essere anche commercialmente vendibile. Eravamo a Sud Italia, in un posto sperduto, non tutti ci conoscono o ci conoscono per delle cose non edificanti, e quindi bisognava inventare qualcosa che potesse raggiungere in vantaggio competitivo rispetto alla Cina, rispetto a tanti altri mercati, i mercati di tutto il mondo. Abbiamo iniziato a partecipare a delle fiere importanti internazionali e abbiamo avuto un grande esito. Mosaico Digitale ha iniziato a vendere. Lì è nato un altro problema, cioè tutti i progetti industriali hanno il problema della materia prima, cioè dovevamo avere la resina. Avevamo una bellissima idea, un bellissimo vantaggio competitivo. Avevamo rimosso uno dei nostri limiti culturali, che è quello dell'approccio al mercato, quindi eravamo andati sul mercato. Adesso il mercato ce lo chiedeva, però non avevamo la resina, e quindi il nostro affanno era ricercare la resina. Quindi la resina di derivazione petrolifera, e quindi nella ricerca dell'indipendenza della materia prima siamo stati fortunati ad imbatterci in un altro rifiuto, in un fallimento. Fallimento di un'industria chimica in prossimità della nostra azienda. Questa azienda fallita si chiamava Miten, è un'azienda che faceva biodiesel, paradossalmente. Un'azienda di 5 ettari, provate a immaginare un'azienda di biodiesel di 5 ettari fallita, abbandonata. Era l'immagine che abbiamo avuto quando siamo arrivati, era il Concordia, cioè il Concordia piegava questo pachiderma piegato che non poteva assolutamente mettersi in moto, tutto il territorio la considerava un rifiuto, nessuno la voleva toccare perché avevano tutti paura di quello che poteva rappresentare la messa in moto di questo progetto. Erano già falliti, chiunque si approcciava sarebbe fallito anche lui.
E qui comincia il risvolto sociale.
Perfetto, quindi da problema può essere una grandissima opportunità, un'opportunità di indipendenza della materia prima, ma soprattutto un riscatto sociale del territorio. Cioè questo pezzo di territorio dimenticato, abbandonato, dove c'è una desertificazione industriale, perché quella azienda è stata voluta per programmazioni precedenti, calate dall'alto e quindi non volute dal territorio, e che chiaramente non davano una risposta economica. Quindi da lì è nata una sfida. cioè queste erano le condizioni in cui abbiamo trovato l'azienda. Guardate, al centro c'erano tantissimi rifiuti, tutto abbandonato, non, avevano praticamente vandalizzato tutta l'area, era un prodotto di archeologia industriale grandissimo, e la nostra era una startup innovativa. Guardate, noi siamo nati in un sottoscala, Mosaico Digitale è nato in un sottoscala. Le prime commesse che abbiamo ricevuto da architetti importanti, le abbiamo ricevute perché partecipavamo con grande dignità a delle fiere, ma se gli architetti fossero venuti in azienda non ci avrebbero affidato il lavoro, perché l'albergo al quale dovevamo consegnare il lavoro era più grande della nostra azienda. Quindi provate a immaginare qual era il gap, e il gap all'interno di questa azienda era notevole. Noi eravamo una startup innovativa con un'azienda che si stava affermando, ma era ancora una piccola azienda. All'interno, in un contesto di un'azienda di 5 ettari con migliaia di tubi, chilometri di cavi elettrici, era un po' devastante il passaggio da quella dimensione a quest'altra dimensione. I gap che dovevamo colmare erano moltissimi. Primo fra tutti è che la chimica è considerata veleno. Abbiamo, secondo noi, una visione distorta della chimica. La chimica non è sesso. La chimica, prima della chimica degli idrocarburi, è una chimica basata sui vegetali, sugli oli vegetali, i saponi, gli oli essenziali, la farmaceutica, la cosmetica. Quindi la chimica non deve essere considerata qualcosa di brutto, deve essere considerata qualcosa di buono, perché nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, e la chimica serve a trasformare. E quindi se c'è un uso etico della chimica, si fanno delle cose eccezionali. Quindi il primo gap da colmare è un gap culturale, proprio la considerazione della chimica come fabbrica di veleni. E in quella zona era stata considerata fabbrica di veleni. Quando si digitava su internet Mitel, c'erano articoli di giornale, era fabbrica di veleni. Era un prodotto d'archeologia industriale vandalizzato, e aveva un piano industriale antieconomico, perché produrre biodiesel era antieconomico, era fallita proprio per questo. Era lontana dai mercati. L'azienda è ubicata a Ferrandina, in provincia di Matera, e il mercato di prossimità industriale non esisteva, quindi era lontana dai porti. Siamo a 60 km da Taranto, quindi una serie di problemi. Era in area SIN, e le aree SIN sono a torto considerate dei parchi naturali, dove non è possibile fare l'industrializzazione, ma è esattamente il contrario. E quindi rimettere in moto un'attività industriale culturalmente significa rimettere in moto una fabbrica di veleni, e quindi culturalmente trovi l'opposizione. E poi c'è la necessità di notevoli risorse finanziarie per poterla mettere in moto. Fondamentalmente e praticamente era considerata da tutti una missione impossibile. E qui nasce la sfida, la volontà di chi ha le visioni di andare oltre quello che si vede e di spingersi al di là di quello che si vede, che vede un gigante, cioè salire sulle spalle del gigante e vedere oltre. Qui ci siamo rimboccati le maniche e non abbiamo visto i gap, abbiamo visto il valore che questa azienda aveva. E quindi ci siamo soffermati sull'affermazione del valore tecnologico dello stabilimento. Lo stabilimento aveva delle divisioni e delle linee di produzione eccezionali. È uno stabilimento all'interno del quale ci sono 19 reattori e ci sono 5 colonne di distillazione, e c'è un laboratorio di ricerca. Questo per chi fa chimica, per chi voleva avere l'indipendenza della materia prima, era una grandissima risorsa. Quindi noi vedevamo questo, noi non vedevamo la ruggine, noi vedevamo questo in moto, ed era una grandissima opportunità. Soprattutto c'è un'altra cosa: formare delle persone che sappiano mettere in moto uno stabilimento chimico non è facile. Noi avevamo sul territorio delle persone che erano state considerate rifiuto, perché chiudendo quella fabbrica, 40 anni di chimica in Valbasento erano state praticamente buttate per strada. C'erano dei chimici super bravi che non avevano finito anche la cassa integrazione, quindi non avevano proprio reddito. Quindi provate a immaginare quanto valore si stava sprecando. Però questo era un valore, e quindi era un ulteriore valore aggiunto. C'era bisogno di tantissima finanza, bisognava fare il revamping dell'azienda, bisognava individuare il mercato e bisognava pensare a prodotti innovativi.
Era Salvatore Pepe, ci parlava del suo progetto Mosaico Digitale. A questo punto è la volta di Enrica De Falco, agronoma legata al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Biomediche dell'Università degli Studi di Salerno e titolare dei corsi di colture officinali e coltivazioni di piante per la produzione di alimenti funzionali e nutraceutici. Nella sua attività di ricercatrice si occupa anche di progettazione e sviluppo pre-competitivo per la produzione e il commercio di tonachini, marmorini e pitture per la bioedilizia. Questo è il suo intervento ad Agritettura 2018.
Grazie per averci invitato, noto da darci la possibilità di far conoscere quello che stiamo facendo, ma soprattutto di essere inserite in queste tematiche che sono di estremo interesse in questo momento. Voglio soltanto aggiungere che nel nostro dipartimento si è aggiunto un altro corso di laurea, che è quello di agraria, che ha questo nome un po' strano, che è gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette. In realtà è un corso di laurea in agraria classico, dove però abbiamo voluto dare un taglio particolarmente attento alla gestione e al recupero delle risorse in un'ottica di valorizzazione e difesa del territorio, tenuto conto che, se anche magari non è molto noto, la Campania è una delle regioni italiane che ha la maggiore superficie di aree protette. Siamo più famosi per altro, in realtà abbiamo anche questo. Io parlo a nome di una start-up che è anche uno spin-off dell'università, che è nata da una ricerca che avevamo iniziato a condurre da vari anni nell'ambito del dipartimento. La ricerca che cerchiamo di fare nell'ambito del dipartimento, io sono un agronomo, la ricerca che stiamo conducendo da diversi anni è basata soprattutto sul capire quale può essere il ruolo delle piante per uno sviluppo sostenibile, o meglio, sicuri che le piante hanno un ruolo fondamentale per assicurare una sostenibilità dello sviluppo, che è il compito che viene un po' dato a tutti quanti noi, e lo possiamo dire con il proverbio del Kenya, che è più affascinante, se vogliamo: non ereditiamo la terra dei nostri genitori, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli, questo è uguale ai principi che già nell'87 erano stati definiti dalla Commissione internazionale in cui, per l'ambiente e lo sviluppo, ci dicevamo che l'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo in modo che soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere quelli futuri. Ma arrivando a quello ad oggi, sono i principi a base di tutta la nuova programmazione dell'Unione Europea per questi anni che stiamo vivendo fino al 2020, in cui l'uso efficiente delle risorse, le filiere ecocompatibili, il recupero dei residui sono alla base dello sviluppo agricolo, includendo anche, come già stato anche messo in evidenza, la crescita intelligente, inclusiva, la multifunzionalità delle risorse. La ricerca che vi presento oggi nasce da una ricerca cominciata agli inizi del 2000, che è partita dall'uso delle piante coloranti nel settore tessile. Era una richiesta che c'era stata fatta all'epoca dal parte del Cilento e il Vallo di Diano. E quindi abbiamo cominciato a individuare, a capire quali piante potevano essere utilizzate, e abbiamo individuato abbastanza presto che l'area di interesse doveva essere quella delle piante spontanee, ma soprattutto residui di piante coltivate del territorio, con un'attenzione particolare a quelle che facevano parte dell'agrobiodiversità da conservare. E questo per diversi motivi, sia per stabilire un legame forte tra il territorio e le sue risorse, sia per avere un basso costo della materia prima, se parliamo di residui, di costi di trasporto bassi, chilometro zero anche in questo campo, e veramente sostenibilità, incremento della sostenibilità di tutta la filiera, di chi produceva nel settore agricolo, ma anche di chi utilizzava quei residui inseriti in altre filiere. Perché ci occupavamo del tessile, poi abbiamo fatto una selezione che era ovviamente finalizzata a quel settore, ma accoppiata immediatamente alla ecocompatibilità del processo di produzione. Non ha senso parlare di residui se anche il processo di trasformazione e di utilizzazione non è estremamente ecocompatibile, ma come già è stato messo anche questo in evidenza. D'altra parte, nella nostra ricerca sulle piante coloranti è emerso subito che nel passato questo legame era molto forte. un piccolo esempio, in due aree molto vicine che forse conoscerete, che sono Ciaroli e Pioppi, che sono due località della costa cilentana, le stesse reti dei pescatori venivano tinte con due materie prime diverse, che erano le cortecce del pino di Aleppo nella zona di Acciaroli, perché lì vi erano i boschi, le foreste, i boschi di pino di Aleppo, nella zona di Palinuro, dove vi era una grande quantità di erica che veniva utilizzata per lavorare le pipe, le reti dei pescatori venivano tinte con l'acqua residua della bollitura che serviva per preparare la radica alla lavorazione. Così come le prime industrie del conciare, quindi che producevano i concianti da destinare poi alle varie industrie, sono nate nella costiera amalfitana, nel Cilento, nelle aree dove vi erano il mirto, i boschi di querce con le galle, che erano le specie che venivano utilizzate allora per estrarre i tannini. Quindi una profonda conoscenza delle risorse del territorio e valorizzazione delle risorse per le attività che servivano allo sviluppo del territorio. Questo è solo un brevissimo esempio per far vedere che delle varie piante ovviamente che hanno fatto parte della nostra ricerca, la selezione che è stata fatta finale per capire quali erano quelle più idonee ad essere inserite in una filiera tessile sono state quelle che avevano sicuramente dei buoni caratteri per il tessile, solidità e così via, ma immediatamente legate alla reperibilità del prodotto e alla facilità della reperibilità del prodotto oltre che al costo. In questa logica di recupero abbiamo partecipato a un progetto per il recupero delle lame autoctone. Oggi lo sappiamo che la lana è un rischio speciale. Il recupero di queste lame beneventane sono state colorate, tinte con recuperi dei colori di piante sempre con una particolare attenzione agli scarti agricoli, che sono stati poi utilizzati in modo diverso dalle scuole agli artigiani, sono state anche utilizzate nella presentazione, nella inaugurazione della mostra NIAM che è stata fatta l'11 ottobre 2012 a Città della Scienza. Da questa ricerca siamo passati ad altri settori che potevano in qualche modo utilizzare questa esperienza sulle piante coloranti per il settore tessile, e quindi siamo passati alla ricerca sulle pitture, ma con la stessa, con le stesse premesse: cercare dei coloranti che potessero essere utilizzati per i rivestimenti per pareti, quindi pitture, quindi tonachino, anche i marmorini, i stucchi rustici e così via, in cui il colorante fosse dato da piante con lo stesso criterio che avevamo usato prima, quindi piante del territorio spontanee, ma soprattutto piante recuperate dagli scarti di produzione del territorio. Anche qui ben vengano scarti che siano legati a produzione di particolare pregio o particolari piante emblematiche di determinati territori. Anche qui la Campania ha un'elevata agrobiodiversità che sta scomparendo, oggi c'è molta attenzione al recupero di questo patrimonio che sta rientrando nelle coltivazioni.
E questi erano alcuni degli interventi che hanno caratterizzato l'incontro dello scorso 22 marzo denominato Agritettura, alimentiamo la rete dal dire al fare, che si è tenuto alla Palazzina Reale dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Naturalmente Architects and the City ritorna nella sua forma abituale già giovedì prossimo, sempre sulle frequenze di Controradio, sempre alle 9.30 del giovedì mattina. Grazie per l'ascolto.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.